Oggi sono a Padova perché voglio portarvi con me in un viaggio senza tempo, che spesso ho snobbato perché in fondo tutto ciò che è vicino a casa si può vedere sempre. E così succede che non ci si dà mai il tempo per visitare luoghi che invece tutto il resto del mondo ci invidia per la loro unicità. Andremo a fare una crociera lungo il Brenta, alla scoperta delle meravigliose ville venete, che sono ben 70 tra Padova e Venezia. La riviera del Brenta si adagia sulle sponde del fiume che scorre da Padova alla laguna di Venezia. Popolata già nel V secolo d.C., accrebbe la sua importanza dal 1400, quando Venezia estese il suo dominio su tutto l'entroterra veneto. I patrizi veneziani acquistarono ampi poderi in riva al Brenta ed, affascinati dalla bellezza del paesaggio, lo trasformarono in luogo di villeggiatura. Tra il 500 e il 700 fecero a gara nell'erigere ville sempre più maestose, tra le quali Villa Foscari a Malcontenta, Villa Valmarana e Villa Widman a Mira e Villa Pisani a Stra. Ma è il fiume il vero protagonista. La sua calma corrente scorre di ansa in ansa, aspettando di essere percorso in barca per offrire dal pelo dell'acqua quegli scorci che stupirono Goldoni e Casanova, Goethe e D'Annunzio. Già a partire dal 400 i rapporti tra Padova e Venezia si intensificarono ed il mezzo di spostamento privilegiato per persone e merci divenne la barca. Nel 700 si istituì un servizio regolare di imbarcazioni lungo il Brenta. Alla barca da Padova, considerata lenta e di scarsa qualità, venne affiancato il burchiello, mezzo utilizzato dalla migliore società che divenne un simbolo di costume. Queste barche di legno erano dotate di cabine eleganti e di 3 o 4 balconi e si muovevano tramite l'impiego della vela o dei remi. Il burchiello mi attende davanti alla storica scalinata Burchiello al portello di Padova, un raro esempio di complesso portuale antico con le due scalinate, il ponte, il capitello della Fraglia dei Barcari, dipinta dal Tintoretto, e il suo magnifico portale in pietra d'Istria che ricorda un arco di trionfo con 8 colonne e una torretta con l'orologio. Qui facevano capo i battelli che, percorrendo fiumi e canali navigabili, collegavano Padova e la sua provincia con la laguna di Venezia. Salgo a bordo e mi accingo ad affrontare questa famosa via d'acqua con le sue 5 conche di navigazione, che sono dei veri e propri ascensori d'acqua che permettono di superare i dislivelli del fiume e che sono in totale ben 7 di 7 metri. Ci sono poi 2 incroci fluviali e ben 10 ponti mobili, che sono di tutti i tipi: levatoi, girevoli, retraibili, manuali, elettrici, insomma, un gioiello di tecnologia, di qualità della vita e di cultura ambientale. Navigando lungo il Piovego e costeggiando le antiche mura cinquecentesche e i possenti bastioni, immersi tra la folta e lussureggiante vegetazione, si sottopassa il vecchio ponte dei Graissi, arrivando a Noventa Padovana, antico porto fluviale di Padova. A ricordare questo porto sostituito oggi da un canale, incontriamo la solitaria e superba Villa Giovanelli, ampiamente affrescata, costruita alla fine del 600 dalla famiglia Giovanelli, che unisce nell'impianto strutturale aspetti palladiani con il singolare e monumentale pronao a forma pentagonale. Le alte colonne corinzie con timpano ornato di statue, la maestosa scalinata aggiunta nel 1738 che rendono imponente e scenografico il suo aspetto esterno. Il salone del primo piano conserva preziosi affreschi, i soffitti delle stanze sono ornati di tele incorniciate da stucchi. Purtroppo gli splendidi affreschi interni riguardanti gli amori di Antonio e Cleopatra, nonché le varie scene mitologiche, sono andati distrutti, in quanto ritenuti troppo mondani quando la proprietà passò al patriarca Giovanni Giovanelli. We'll be right back. superate le chiuse di Noventa Padovana, con discesa di dislivello acqueo si arriva a Stra. E qui trionfa la grandiosità di Villa Pisani, il famoso palazzo ducale di terraferma. Una sontuosa villa voluta dalla famiglia Pisani, quale è status symbol della famiglia. Più che villa, un palazzo, ornato alla facciata da poderose sculture, decorato all'interno dai più celebri artisti del Settecento veneto. Alvise Pisani, ambasciatore di Venezia a Parigi ai tempi di Luigi XIV e dei fulgori della Reggia di Versailles, incaricò l'architetto Preti di riprogettare il corpo principale della villa di Stra, aggiungendo l'esedra, le scuderie, la limonaia e l'imponente muro di cinta. Tra le numerose stanze del piano nobile ricordiamo capolavori quali la stanza di Bacco del Guarana, la sala pompeiana, le sale in stile impero e la più importante e straordinaria riservata alle danze, con il soffitto affrescato da Giovan Battista Tiepolo. A celebrazione delle glorie della famiglia dei Pisani, che sarà la sua ultima fatica in Italia, l'ultimo dono di questo grande pittore di cieli ed angeli. La villa è protetta da un vastissimo parco, dove oltre alle piante secolari è possibile ammirare il padiglione del caffè sopra la collinetta della Ghiacciaia ed il famoso labirinto in cui Gabriele D'Annunzio ambientò i crudeli giochi amorosi di Stelio e Frena, protagonista del romanzo Il fuoco con la Foscarina. La villa, con la caduta della Repubblica di Venezia, diventò proprietà di Napoleone I, poi della Casa Savoia e quindi dello Stato italiano, da cui viene dichiarata Museo Nazionale. Da Stra a Mira scorrono 30 bellissime ville che presentano spesso la facciata principale verso il Naviglio. La navigazione prosegue arrivando a Dolo, antico borgo rivierasco, tipica cittadina di stile veneziano, di cui sono celebri i mulini, lo squero e la conca antica. Superata la chiusa di Dolo, si naviga tra il verde dei salici piangenti, le ville e i ponti girevoli fino a Mira, celebrato dal Goldoni, dove si trova la maggior concentrazione di ville. Si possono ammirare le celebri facciate che si specchiano sul canale di Villa Barchessa, Valmarana, con l'ampio colonnato che sovrasta il giardino. E Villa Widmann, tipica residenza estiva del Settecento, con il suo delizioso parco, un vero gioiello della Riviera del Brenta in stile rococò, al cui interno sono ben conservati gli affreschi che celebrano le glorie di questa importante famiglia tedesca trapiantata a Venezia dalla Carinzia fin dalla fine del Cinquecento. E ancora possiamo ammirare Villa Corner, teatro di fastosi ricevimenti e di sontuose e lunghissime feste della famiglia stessa. Si diceva che durassero addirittura 8 giorni. E Villa Foscarini, dove Lord Byron trascorse un lungo periodo della sua vita. A questo proposito merita aprire una parentesi sulla vita godereccia che si svolgeva tra le mura e i giardini delle ville, una vera e propria mondanità dove i nobili veneziani facevano a gara nell'organizzare la festa più bella e sfarzosa e dove proliferava il gioco d'azzardo. In questo clima di dissolutezza non mancano certi episodi scabrosi a sfondo sessuale. Anche la servitù raccontava spesso di vedere nei campi i paroni, nobili veneziani, inseguire nudi giovani e donzelle durante festini a luci rosse. E tra i personaggi più illustri di questi racconti vi è proprio un giovane poeta inglese, tale Lord George Byron, ospitato nella villa Foscarini dei Carmini a Mira, che qui soggiornò per 2 anni. L'inglese era spesso sulla bocca dei miresi per via dei suoi vizi, lunghe cavalcate e passioni clandestine. Il poeta aveva stretto in Riviera più di una liaison, nota ai più, compresi i consorti delle amanti. Tra queste Marianna Segati, moglie di un commerciante veneziano che per primo lo ospitò al suo arrivo a Venezia e che, per l'appunto, sapeva della relazione che aveva valso al suo negozio il sardonico soprannome di Dal Cervo. Altra amante era la bella Margherita, moglie del fornaio di un paesino della Riviera, che era passata da una posizione molto umile ad andare a fare la vita da nobile in villa con Byron. La donna era però piuttosto gelosa del suo ruolo e temeva di essere sostituita da altre, data la volubilità del Lord, e infatti, quando questi la volle allontanare per essere più libero e godere le grazie di una nuova amica, Margherita diede talmente in escandescenze da rendere necessario l'intervento di un gruppo di gondolieri per caricarla in barca e portarla via scalpitante. La villa adesso è quasi camuffata e non si riconosce bene la sua forma originaria, dato che ospita appartamenti e negozi, ma è ancora presente una piccola targa con la scritta «Lord Byron abitò qui nel 1817». Si prosegue poi per Oriago, dove una sosta per il pranzo al ristorante Il Burchiello mi delizia con i suoi cicchetti alla veneziana o antipastini di carne, pesce o verdure, accompagnati dall'ombra dei vin bianchetto fresco fresco. Risaliti in barca, si arriva alla Malcontenta, dove si può ammirare in tutta la sua eleganza e monumentalità Villa Foscari, appunto detta la Malcontenta, uno dei capolavori del genio di Andrea Palladio. La Malcontenta costituisce un tipico esempio di villa tempio, con il monumentale pronao, con le sei colonne ioniche poggiate su un basamento con due rampe laterali, che si specchia malinconico e superbo fra i salici piangenti nelle acque del canale. È stata costruita per Niccolò e Elvisa Foscari e appartiene tuttora ai discendenti di quella nobile famiglia. Secondo la leggenda, la villa deve il suo nome Malcontenta all'animo infelice della moglie di uno dei Foscari, che fu qui confinata contro la sua volontà. Fu lo stesso Palladio a volerne eseguire la costruzione passo a passo. Completamente diverso lo stile vivacemente moderno invece della facciata meridionale verso il parco, su di essa l'ampia finestra semicircolare che ricorda le terme antiche è circondata da numerose aperture di diverse dimensioni, da un frontone spezzato e da varie cornici. Quattro camini di foggia quasi orientale svettano sul tetto. Lasciata la Malcontenta, il Burchiello attraverso la chiusa di Moranzani e Fusina scende in laguna. Superata l'isola di San Giorgio in Alga, si entra nel canale della Giudecca, a destra l'altissimo edificio del Mulino Stucchi, un palazzo in stile neogotico situato all'estremità occidentale dell'isola della Giudecca, dalle proporzioni anomale rispetto a quelle delle tradizionali architetture veneziane presenti su entrambe le sponde del canale. Un vero e proprio mulino che dava lavoro a pieno regime a 1500 operai impegnati in turni che coprivano l'intera giornata ed era in grado di macinare nel periodo di maggiore funzionalità 2500 quintali di farina al giorno, oggi trasformato in hotel di lusso. La Chiesa del Redentore, capolavoro dell'architettura sacra palladiana, e infine Santa Maria della Presentazione detta Le Zitelle, una chiesa collegata al Pio Luogo delle Zitelle, fondato a metà del 1500, destinato all'educazione di giovani donne povere, ma molto belle, per le quali la propria avvenenza poteva essere motivo di perdizione e di avvio alla prostituzione. Virando tra Punta della Dogana e la chiesa di San Giorgio Maggiore, il Burchiello entra nel magico scenario marmoreo del bacino di San Marco, dove termina questo fantastico viaggio che a tutti consiglio di fare se volete trascorrere una giornata in pieno relax.